prima con dopo. Il Mar Rosso ha segnato un passaggio da uno stato di schiavitù a uno stato di libertà, di liberazione meglio. E allora io chiedo, noi abbiamo fatto il nostro personale passaggio? E adesso per quelli che hanno fatto il passaggio c'è una data, c'è un periodo, può essere più lungo o più corto, ma da quel momento in poi si dovrebbe vivere una vita di liberazione, ma anche una vita di impegno, perché il popolo era stato liberato, ma non per andare poi in vacanza del Mar Rosso dall'altra parte, per intraprendere un viaggio fondamentale che li portasse alla terra promessa. Noi andiamo in terra promessa, avendo fatto il nostro passaggio? Non andiamo in terra promessa, andiamo in cielo promesso. Questa è l'aspettativa del Signore. E quindi tutta la sua opera, che anche prima benissimo Piero mi ha già introdotto, è un'opera che deve essere vista in questi termini. Il passaggio, la liberazione, è un'opera di partenza del Signore, ma dopo Israele è passato di là per arrivare in terra promessa in una combinata di cotte e di crude, se dobbiamo dirlo. Vero? E il Signore ha anche dovuto fare degli interventi non da poco, e anche quando sono arrivati là nella terra promessa per secoli hanno continuato a fare delle cose distorte, fino al punto in cui il Signore ha detto non se ne può più, bisogna che qua li mandiamo tutti via, e sono andati 70 anni in schiavitù di nuovo. Questo per dire che noi come figlioli del Signore, se abbiamo fatto e chiesto il nostro passaggio, bene, abbiamo una responsabilità. Noi abbiamo una responsabilità i cui valori correnti si leggono se uno di noi, se noi esaminiamo la parola. La parola ci dice tutto di quali possono essere le caratteristiche, i pericoli, le cose da guardare, quelle da non guardare nella nostra vita. E poi dobbiamo considerare che a un certo momento, che per noi è storico, per il Signore l'ha detto finito in maniera diversa, ha detto quando venne la maturità dei tempi, la maturità secondo una sua visione, ha mandato il Signore Gesù, il quale ha sigillato il valore del passaggio da vita terrena a vita celeste. Non che non esistesse prima, ma lui l'ha sigillato in maniera evidente, palese e chiara. Mi scusate se faccio queste introduzioni, perché mi sembra che dobbiamo raccogliere una cosa, cioè molte cose interessanti che devono essere viste in una visione complessiva. Voi avete mai notato come nei Vangeli viene nominato Gesù e come viene nominato Gesù invece dagli Atti in là? Se guardiamo i Vangeli, Gesù dice, Gesù fece, Gesù disse, Gesù andò, Gesù dormì, Gesù si svegliò, sempre Gesù così. Solo in qualche caso, pochissimi, c'è l'altra parolina che invece c'è quasi sempre nelle lettere di Paolo. Dice Gesù Cristo o Cristo Gesù. Sono sempre associati. Prima non è così, ma è ovvio che sia così, perché Cristo è divenuto, diciamo, l'appellativo di Cristo, il nome di Cristo, è maturato dopo la croce, non prima. Allora, quando Paolo ci dice, state attenti nel leggere la parola, stiamo attenti, quando Paolo ci dice Gesù Cristo, Cristo Gesù, sta dando in sostanza due definizioni accoppiate in un'unica persona. Quando dice Gesù intende dire sostanzialmente il Maestro, quando dice Cristo intende invece il Redentore. E a seconda del fatto che nel passaggio che sta scrivendo anticipi Gesù, o metta Gesù Cristo o Cristo Gesù, sta invitandoci a pensare a quella funzione che viene per prima. Se dice prima Cristo Gesù, ci vuole dire guardiamo qualche cosa che riguarda la nostra resurrezione, in sostanza, perché quello è il valore. Se dice l'altra cosa, guardiamo Gesù come Maestro, ma non in valore assoluto, sempre relativo. E un'altra cosa, se noi consideriamo la parola, ma questo già nei Vangeli, specialmente Giovanni, si parla in continuazione, o spesso, direi anzi nei Vangeli in sostanza. Si parla spesso di figliuol d'uomo e figliuol di Dio. E questa è una chiarezza che ci deve essere nei nostri cuori, perché come figliuol di Dio aveva un incarico e come figliuol d'uomo ne ha risolto un altro, che sono sempre associati nella sua persona. Se non fosse stato figliuol d'uomo non avrebbe potuto rappresentarci sulla croce. Bisognava che fosse figliuol d'uomo, che fosse nato di donna, come dice nella lettera ai Galati, proprio perché assumesse anche quei limiti di natura che sono della nostra carne, e non tanto fisici che ci sono, ma quelli che la carne comporta nel rapporto con il maligno. Se non fosse stato così non avrebbe potuto rappresentarci. Se fosse stato solamente figliuol di Dio, si poteva dire per forza figliuol di Dio, ma non è così. Ha vissuto come figliuol di Dio perché era ripieno dello Spirito Santo, era nato di spirito, ma ha vissuto come figliuol d'uomo perché è nato di donna, è nato nella nostra carne, e rappresenta l'essenza, la natura, il carattere che deve avere ogni credente. Ogni credente, noi siamo qua, credenti vivi, siamo figliuoli di una madre, tutti quanti, e abbiamo problemi che ci vengono dalla fragilità, dall'aggredibilità della carne. Ma avendo creduto, che cosa ci ha dato il Signore? Come ha sigillato nel nostro cuore il fatto che a un certo punto abbia visto che io, lui, lei, lei, lei non esiste, abbia creduto? Che come l'ha sigillato? Dove si parla di sigillo? Nella lettera agli Efesini dice espressamente che ci ha dato lo Spirito Santo come sigillo. Allora, qual è la differenza reale fra la natura di Gesù e Cristo e la nostra? Siamo nella stessa composizione, tale quale, solo che Gesù ha sviluppato completamente la pienezza dello Spirito Santo. Il Signore chiama noi a muoverci nella pienezza dello Spirito Santo, mica ce l'ha negata, ma come Gesù per vivere in quel modo ha espletato continuamente delle scelte volontarie, ha avuto sempre costantemente davanti ai suoi occhi e nel suo cuore di fare la volontà del Padre, a noi compete esattamente la stessa cosa. Allora potremmo dire siamo delle copie del Signore Gesù. Adesso siamo delle copie con la fotocopiatrice che va maluccio, vengono male, però la sostanza rimane la stessa. Abbiamo cioè davanti agli occhi, e per, dico gli occhi, ma nel prospettive del nostro percorso di vita terrena, da assolvere una funzione importante che adesso andremo a vedere, perché ci tengo a passare un messaggio che in qualche modo solleciti la nostra coscienza che siamo stati chiamati a un qualche cosa di importante. Siamo stati chiamati ad essere delle uomini e donne che vivono con un modello di vita che non dobbiamo inventarci, che ci è stato presentato dal Signore Gesù. E Gesù è venuto e ha fatto un clamore terribile in 3 anni soltanto. Io ho ben più di 3 anni, ahimè, di conversione, ma non ho fatto neanche un centesimo del clamore che ha fatto il Signore. E se io fossi disponibile come è stato il Signore Gesù verso il Padre, e a questo punto anche mio Padre, ma dovrebbero succedere ben altre cose. Ma se lo dico di me, ciascuno di noi deve dirlo onestamente di se stessi. Noi non viviamo in realtà, e questo è il senso che intendo trasmettermi, che il passaggio che è la Pasqua è quella della resurrezione, non viviamo da una pienezza di risurrezione, viviamo in una miseria di risurrezione. Certo, siamo risorti se abbiamo creduto, è così, ma in uno stato di grande miseria. Non possiamo accontentarci, cioè, di vivere una vita che chiamiamo cristiana, e in sé va anche bene, ma perché veniamo qua la domenica? Perché ci veniamo il giovedì, perché ci veniamo il martedì, e quando è finita la riunione uno va di qua, uno va di là, ovvio, abbiamo case diverse, ma soprattutto lo viviamo poi con aspetti che tendono ad essere formali, non hanno una vivacità di comunione effettiva. Il Signore dice nella parola, Giovanni è particolarmente forte sotto questi punti, dice ci chiama a dimorare con lui, dimorare col Padre, e dice: voi muovetevi in un certo modo. E qui dice: osservate i comandamenti e io e il Padre verremo e faremo dimora presso di voi. C'è un salmo bellissimo che a me piace tanto, che è il 91, che parla proprio della dimora. Parla della dimora e parla anche, perché siamo incoraggiati dopo aver definito il collocamento della dimora, parla anche di che cosa vuol dire, che cosa produce dimorare. E dice: poiché hai detto che mi scegli come rifugio, tu hai scelto l'Altissimo come tuo rifugio. E allora cosa succederà? Succederà che non ti succederà male alcuno. Succederà che io manderò gli angeli, i quali ti aiuteranno, ti porteranno sulle mani per impedire che tu calpesti i serpenti. Insomma, dice una serie di cose che in una breve descrizione rappresentano qualche cosa che è una vita cristiana potente. Ma il Signore Gesù, quando ha finito il suo mandato, quindi ritornato nei cieli, si è ben curato subito prima di lasciarci delle indicazioni di che cosa si aspetta dai credenti. Si aspetta, sì, che vadano, che predichino la parola, ma anche ha detto delle cose riguardanti, in termini un po' di diffusi, diciamo, ha detto delle parole che ci dicono: io vi do potenza. Potenza, ma quando ha detto lo Spirito Santo scenderà su di voi e vi darà potenza, cosa intendeva dire? Potenza di un motore? Brum brum brum. Ma no, potenza nel vivere quella vita che Egli aveva presentato, che Egli ci ha proposto. E quelle cose che il Signore Gesù ha fatto, chiamiamole cose potenti, dice, sono a disposizione anche vostra. Se usate, se lasciate operare lo Spirito nel vostro cuore, come io ho fatto. Non dobbiamo accontentarci di una vita rappresentativa, dico rappresentativa perché veniamo qui, perché preghiamo, perché cantiamo e perché facciamo un paio, 5, 6, 8 riunioni pubbliche con le quali predichiamo il Vangelo. Ma quante ne ha fatte Gesù in 3 anni? Non ha fatto altro giorno, anche parte della notte, per il resto lo usava per pregare, per essere sempre caricato dalla comunione con il Padre, poter esprimere veramente e la gloria e gli ordini che il Signore Dio gli dava. Non dobbiamo dimenticare che la vita del Signore Gesù è un modello che ci ha lasciato e che ci ha prospettato come perseguibile, non perseguibile come persecuzione, ma per percorrerlo allo stesso modo, con le stesse energie che egli ha avuto, perché aveva le poche energie, diciamo così, di un corpo umano, perché aveva bisogno di dormire, si stancava, era caldo, sudava, tutte queste cose qua, la gente che gli stava addosso, che lo avrà scocciato chissà quante volte, i Vangeli ce lo lasciano intravedere. Dice a un certo punto che quando c'è l'episodio raccontato della donna che aveva flusso di sangue, lui a un certo punto si fermò e disse: chi mi ha toccato? E i discepoli dicono: ma quanta gente che c'è qua attorno, chi sa, mi ha toccato? No, mi ha toccato qualcosa di speciale. Voglio dire che ha fatto una vita faticosa, e l'ha fatta però sempre guidato dalla energia di voler fare la volontà del Padre. Non possiamo dimenticarcelo. Abbiamo necessità ogni giorno e ogni circostanza della nostra vita di avere presente questo. Più che chiederci lo sto facendo o non lo sto facendo, che allora vuol dire pensare col proprio discernimento, diciamolo semplicemente: Padre, io sono qui, in questo momento sono un po' così perso, non so, mi metti nel mio cuore una cosa che ti chiedo, che io faccia qui ora la tua volontà. Come non lo so, ma non è importante che io lo sappia, l'importante è che io mi sia messo nelle mani del Signore e il Signore provvederà. Per andare un po' oltre a capire meglio queste cose, io ho preparato qua, ci sono due fratelli e sorelle, dei fogli, sono delle semplici fotocopie, no? Solo perché, siccome correrò un po' su giù su un certo numero di versetti, li abbiate sott'occhio, se qualcuno che li vuole dare, una parte di qua, una parte di là. Sono versetti che conosciamo tranquillamente, ma voglio cercare di entrare con voi in maniera più quasi violenta dentro a questi versetti, cercando di sollecitare nei nostri cuori quelle che ho già introdotto, che noi abbiamo un modello nel Signore Gesù, che non ci ha lasciati abbandonati, ci ha lasciati avendoci dato un dono fondamentale, che è la sua stessa vita, lo Spirito Santo. Allora, se abbiamo questa coscienza, bisognerà che diamo al nostro passaggio un valore più pieno. Bisogna che comprendiamo che non possiamo restare come dei brave persone che si muovono, non fanno delle cose stralunate, stravaganti. Se voi percorrete con me questi versetti, intanto vi chiedo, ci sono delle C e delle T, cosa vogliono dire secondo voi? Visto i versetti che hanno di fianco le C e le T, cosa vogliono dire? Vogliono dire C, cielo, e T, terra. Allora, questo l'ho messo perché ci sono dei versetti che ci proiettano da una parte e gli altri che ci dicono dove sei. Va bene. Allora, Romani 8:24, la prima C, e Corinzi 3:1, sono sintetizzati, i versetti sono più completi, ma penso che li conosciamo a sufficienza. Dice: Gesù è risuscitato e alla destra di Dio, e questo è nel cielo. Cristo è seduto alla destra di Dio, cioè è detto e ribattuto. Nel passaggio successivo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E il Corinzi 3:3, Corinzi, scusate, Colossesi, che è il seguito di quel versetto che è sopra il 3:1, dice: la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Ma allora dove siamo noi? Dove siamo? Perché la parola ci dice che Cristo è seduto alla destra di Dio, la vita mia, tua, la nostra, è nascosta con Cristo in Dio. Noi ci troviamo in una situazione in cui fisicamente siamo qua, ma la nostra vita non è qui, cioè non è quella che normalmente si intende come vita. Io ho fatto una immagine mia mentale che adesso vi descrivo perché mi aiuta. Ricordo molto tempo fa di aver visto un film, in sostanza, in cui c'erano delle persone che andavano a recuperare sui fondali marini, mi sembra, delle spugne, delle conchiglie, delle perle, roba di questo genere, e ci andava un palombaro tutto vestito con gli spivoloni di piombo che vanno male a terra ma vanno meglio quando si è sott'acqua, e aveva un bel tubo qua che rimaneva sulla barchetta, quindi lui era in fondo al mare che pescava, e sulla barchetta c'erano degli altri, era un vecchio film, i quali, ce n'erano in due o tre, ce n'era uno che aveva una pompa, sembrava quella che si usava per dare il verde rame all'acquavite, e pompava aria. Allora questo qui era là che girava sotto il mare, in fondo al mare, e dall'esterno riceveva la vita, perché se quello avesse smesso di pompare non gli arrivava più l'aria, quello moriva. Ma noi siamo in una condizione similabile, questo è un esempio banale. Noi camminiamo non in fondo al mare, ma camminiamo sulla terra, ma abbiamo un tubo che è invisibile, che è la vita che cogliamo dal cielo, con una grande prospettiva, che se quello là poteva anche smettere di pompare, il Signore non smette di pompare, questo si verrà allegrare. Siamo messi in questa condizione. Ecco che allora, quando diciamo la vita nostra è nascosta con Cristo in Dio, intendo proprio dire questo. Noi riceviamo la vita da Dio. Ed è nascosta perché è come tabernacolo, anzi forse così, particolare, e noi non vediamo fisicamente questo, ma dobbiamo maturarlo, averlo come una coscienza che veramente ci tocca, quando siamo in giro, sapere sempre in ogni circostanza che noi viviamo muovendoci sulla terra con una vita che prendiamo dal cielo. E questo tra l'altro ci deve far saltare di gioia. Perché? Ma perché è una garanzia, è una garanzia assoluta. E dice, se nascosta con Cristo in Dio, ma Dio chi è? Scusate la domanda, ma non è il creatore di tutte le cose? Non è lui che, colui che è il principio? Allora, noi abbiamo la vita che è nascosta con Cristo, perché è Cristo che ci ha permesso questo, ma è nascosta, come devo dire, in seno al creatore, all'Eterno. Ma questa è una situazione incredibile che dovrebbe darci tra l'altro un coraggio come cristiani nel portare il messaggio della parola, il messaggio di Cristo da leoni. Dovrebbe, e io non sono un leone, sono neanche un topo, ma però con questo non voglio dire che predico bene e razzolo male, anche se è vero. Voglio però dire che faccio parte di una mediocrità diffusa fra di noi che dovrebbe farci vergogna. Dovremmo avere la volontà, la determinazione di muoverci in una maniera cosciente di chi rappresentiamo. Vado avanti nei versetti TT, no? Allora, gli Efesini 1:13, l'ho citato prima involontariamente, dice: in Lui, avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo. Noi siamo qua e con lo Spirito Santo è ricevuto come suggello, che ci identifica. Passaggio successivo, i tre passaggi successivi riguardano Romani 8:26-27, che sono sempre stati per me messaggi abbastanza intricati, però mi sembra di poter ravvisare quello che qui ho scritto. Il 26a, cioè la prima parte, dice che lo Spirito Santo sovviene alla nostra debolezza perché non sappiamo chiedere in preghiera come si conviene. È come dire che abbiamo lo Spirito Santo che ci sollecita, dice: chiedi così, attua così la tua preghiera, prendi questo atteggiamento con il Padre, come se fosse qua per insegnarci a correlarci, a colloquiare con il Padre. Mentre il passaggio successivo, soprattutto il 27, ma sono associabili 26b e 37, mi dicono che lo Spirito Santo intercede con noi per sospiri, con sospiri ineffabili. Ineffabili vuol dire che sono inesprimibili, che non c'è un linguaggio, non c'è una cosa scritta, è qualche cosa, prendiamolo così, è ineffabile, non so come ulteriormente descriverlo. E Dio, sono all'8:27, Dio investiga i cuori, conosce quale sia la mente dello Spirito Santo perché intercede per i santi secondo Dio. In questi due versetti mi sembra come di poter dire questo: lo Spirito Santo ha una funzione, quella di indurre noi, ed è il 26a, perché possiamo pregare in maniera udibile dal cielo. E gli altri due invece, il 26b e il 27, riguardano qualcosa di un po' diverso, come se lo Spirito Santo in noi colloquiasse con il cielo e colloquino fra di loro, cioè è un continuo passaggio da parte dello Spirito Santo verso il Padre e il Padre che risponde, cioè un'opera che va avanti. Io credo che, se ci pensiamo bene, ne abbiamo della coscienza, perché avremo sicuramente pregato per tantissime cose nella nostra vita, ma è vero o no che a un certo punto succede che noi, leggendo una parola, ci troviamo di fronte al fatto che una volta non capivamo cosa volesse dire, a un certo punto abbiamo capito, la parola prende una vita e non abbiamo mica fatto niente di speciale, però ha preso vita perché c'è questo lavorio continuo tra il Padre e lo Spirito Santo che è nel nostro cuore. 8:34, ci ha messo una C, evidentemente. Cristo Gesù, scusate, ho messo Gesù minuscolo, vabbè, risuscitato è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Allora c'è lo Spirito che intercede, Gesù che intercede e vive Egli, Gesù, sempre per intercedere per noi. Allora, ma ci pensate la squadra che abbiamo con noi e per noi? La squadra è costituita dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito, tutti e tre, per ciascuno di noi, e che lavorano in continuazione, in perfetta armonia, ciascuno diciamo, portando un ruolo che è diversificato, ma noi abbiamo bisogno di tutti e tre, perché la posizione del Padre è quella di tenere, come dire, salda una posizione, diciamo il governo di tutto. Però ci sono delle funzioni, chiamiamole così. Una la porta il Signore Gesù, perché il Signore Gesù è quello che è costantemente presente davanti al Padre e garantisce con il suo sangue, garantisce di avere pagato il prezzo del riscatto per tutti. Io qui si parla di ira, l'ira in questo senso che non è rabbia, ma è giustizia, agli occhi del Padre è stata pagata. E questo è là davanti. Il Padre, come dire, è ammutolito, un termine che non vuole essere irrispettoso, ma vedendo Gesù non passa oltre. Gesù protegge tutti quelli che ci sono dietro, tutti quelli che ci sono dietro e l'umanità intera. E lo Spirito Santo è colui che accompagna ogni singolo uomo. Quando noi... quando finirà quest'epoca, saremo dati nei cieli, lo Spirito Santo cosa fa? Resta giù. Se leggiamo prima Corinzi 13, alla fine del capitolo dice esattamente no, via, perché lo Spirito Santo è la vita di Cristo per noi qui, ora, ma quando saremo con il Signore non avremo più bisogno di questo aspetto, saremo uno come vita. Io non riesco a descrivere i dettagli perché non li so, ma cerco di lanciare dei flash che ci dicano, che ci indirizzino. Lo Spirito Santo ce l'aveva il Signore Gesù quando è venuto qua? Eh sì che ce l'aveva. Noi, e ci ha dato il modello. Noi oggi siamo chiamati a poter vivere la stessa vita. Lo Spirito Santo adesso, per quanto riguarda Gesù... Dov'è? Non lo so, voglio solo dire però che Gesù ha assunto un ruolo davanti al Padre e è in comunione con lo Spirito Santo, tant'è che nella lettera ai Corinzi, la prima Corinzi, il capitolo il 15 direi, dove si parla della risurrezione eccetera eccetera, a un certo punto lascia per me un più o meno nebuloso flash su una cosa, cioè dice che a un certo punto succederà che tutte le cose saranno rimesse in Dio. Cosa vuol dire? Non lo so, però voglio dire che a un certo punto, un poi che non so quando succederà, c'è qualche cosa ancora che va a convergere tutto nella persona di Dio. Cosa vuol dire in dettaglio? Non lo so, perché Dio è creatore. Però se guardiamo l'inizio della Genesi, dove c'è la creazione, di cui si parla di Dio, dice anche che cos'è che aleggiava sulle acque? Lo Spirito. Quindi sono dei misteri, ma non devono preoccuparci. La parola qui, quella che ho trascritto qua in particolare, mi sembra che sia così rassicurante. Bene, allora, con questo stato di definizione, di cittadinanza dei cieli, vita in terra, con un corpo che è soggetto all'aggressione e alla tentazione, capace di peccare, con lo Spirito Santo che ci accompagna, che ci suggerisce e che ci sostiene, che continuamente colloquia con il Padre, con la possibilità che Gesù, avendo le mani alzate là, se noi confessiamo i nostri peccati, ce li rimette, continua a rimettersi anche man mano che li compiamo, e non solo, c'è anche quell'opera supplementare che è la purificazione dell'iniquità. Ricordiamoci che le iniquità sono le, diciamo, quelle materie orribili che costituiscono l'inesorabile malignità del nostro cuore e che, se soggette alla tentazione, di cui il maligno sa benissimo approfittare, producono i peccati. Quindi il peccato è perdonato, rimesso in se stesso, ma anche c'è quest'opera di demolizione, un po' per volta, della nostra iniquità. E allora arriviamo alla doppia T, che non è un particolare merito, ma è un invito. Dice la parola 8:28, ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Qui siamo proprio terra a terra, infatti ho messo due T appositamente per questo. Ma qui però ci proietta in un modo diverso rispetto alle T precedenti, perché le precedenti erano sostanzialmente la definizione di uno stato in cui mi trovo, di fatto. Ma questa invece rappresenta dove vivo, come vivo, cosa devo affrontare in quello stato. C'è una leggera differenza, no? Anzi, forse non è tanto leggera, ma comunque rappresenta questo. E c'è infine l'invito, quello di Colossesi 3:1-2, che dice di cercare le cose di sopra, avere l'anima alle cose di sopra e non a quelle che sono sulla terra. Adesso però Colossesi lo andiamo a leggere, i primi c'erano 4 versetti, dove c'è il concatenamento di queste cose, che è l'invito essenziale che io vorrei rivolgere alla mia Chiesa e a me stesso. Colossesi capitolo 3 dice: se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, se quel se da chi dipende? Da Cristo? Cristo, Paolo è chiarissimo nella lettera a Timoteo, dice: esiste un unico mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha pagato il prezzo di riscatto per tutti, tutti. Qui dice, c'è un se, allora c'è la possibilità di non essere riscattati, risuscitati. C'è, perché dipende dalla nostra scelta. Fino a che io avevo, prima che mi convertissi, io ero sotto questo sé, che era un articolo aperto, non è un articolo nel senso grammaticale, ma un punto aperto. Dal momento in cui mi sono convertito, quel sé è sparito, perché il Signore mi ha messo benignamente nelle condizioni, con l'opera e il soffio dello Spirito Santo, anche se non fossi in me, ma comunque era attivo, mi ha messo nelle condizioni di intendere qualcosa, ma ha potuto dare una rivelazione. Io ho fatto una scelta, con la scelta ho cancellato il sé. E questo è per chiunque di noi. Se dunque voi siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Notiamo che c'è scritto due volte Cristo qui. Vi ricordate cosa ho detto una ventina di minuti fa? Cristo, perché qui è chiaramente importante l'opera del Signore Gesù come Cristo, cioè come uomo che ha pagato il prezzo del riscatto. L'unto. Allora, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Se siamo stati risuscitati con Lui, dove andremo a guardare? Dove è Lui? Cercate ovviamente le cose di sopra, dove Egli è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, lo ripete, e non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Sono passi che ho spizzicato già precedentemente. Poi qui c'è la prospettiva, è il traguardo, è l'arrivo. Dice: quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Poi ritorna al titi, fate dunque morire, eccetera. Allora, io ho voluto però fermarmi solo sui primi tre versetti, perché siamo, come dire, perché ci carichiamo, incarichiamo, ci gloriamo della posizione che il Signore ci ha dato, della posizione vittoriosa e permanente, garantita, non alterabile, che il Signore ci ha dato. E quindi naturalmente ne consegue che tutto ciò che noi viviamo qua dovrebbe nei nostri cuori essere vissuto sempre con questo concetto di relazione che abbiamo con il Padre. E attraverso lo Spirito Santo, ecco il Signore Gesù che è davanti al Padre. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Cosa vuol dire sapere? Ah, sì, sì, non so, ho scritto Romani 8:28, pagina 946. Cosa vuol dire sappiamo? Io credo che voglio dire è un sapere rivelato dentro. Abbiamo la rivelazione nel cuore che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Noi siamo capacissimi, credo, di dire, ah, ma io lo amo. Questo lo diciamo con una relativa facilità. Ma quanto a sapere che tutte le cose cooperano bene quando siamo pieni di difficoltà o qualche cosa che ci ha appena bruciato nella nostra vita, facciamo un po' fatica. Eppure il Signore dice così, è parola di Dio, anche questa, e dice che tutte le cose cooperano bene. Quali? Tutte, quelle che ci piacciono e quelle che non ci piacciono. E più spesso non ci piacciono, perché? Ma perché noi proveniamo dalla terra, perché noi abbiamo una carne corrotta e allora tendiamo a considerare che ci piaccia quello che è per noi è buono. Quindi sono tranquillo, vado alle vacanze, ho una bella casa, tutte cose così, che sono il contrario di quello che abbiamo detto quando abbiamo letto cercate le cose di sopra. Le cose di sopra non sono queste. Le cose di sopra sono altre che non sto a descrivere perché farei anche fatica, ma sicuramente non sono quelle che normalmente occupano i nostri pensieri, i nostri desideri, i nostri sforzi, le nostre attenzioni, sicuramente. Abbiate allora l'anima alle cose di sopra e non a quelle che sono sulla terra. Adesso però vorrei fare un salto, cioè dare una ragione di fondo a tutto questo. All'inizio com'era la cosa? Genesi 2, 1 e 2. Genesi 1 e 2. Voi mi direte, torni lì? Sì, torno lì perché quello lì, il Signore in Genesi 1 e 2 ha stabilito un piano che poi apparentemente è andato a catafascio, ma i pensieri di Dio non cambiano mica. Quindi quel piano che sembra sia andato a catafascio lo ritira fuori, lo raddrizza e fa in modo che si verifichi. E noi siamo verso la parte finale di questa operazione. Allora, andiamo a leggere per cortesia in Genesi 1:26. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò all'immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e disse loro, crescete e moltiplicate, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Vanno ancora avanti. E Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra ed ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. E ad ogni animale della terra e ad ogni uccello del cielo, a tutto ciò che si muove nella terra che ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così. Allora, il Signore aveva stabilito chi era, secondo il piano del Signore, il re della terra. Chi era? Doveva essere l'uomo, Gli ha sottoposto tutto, gli animali, parla dettagliatamente dei pesci, di quelli che strisciano, quelli che camminano, e gli alberi e tutto quanto. Aveva delegato l'uomo ad essere il governatore della sua creazione. E adesso chi è il governatore in terra, il principe di questo mondo? Siamo noi? No! Siccome abbiamo tradito, abbiamo passato, tradendo, quindi preferendo l'offerta che ci faceva questo il serpente, Abbiamo preferito accettare l'offerta del serpente piuttosto che l'offerta del Signore. Come tale ci siamo sottomessi all'offerta che ci sembrava la migliore. E quindi tutto il mondo che era dietro noi, perché ci era stato dato, tutta la creazione che ci era stata data come con l'incarico di governarla, è passata nelle mani di quell'altro. E difatti quello che vediamo benissimo. Vediamo benissimo che il mondo oggi è governato non dagli uomini, gli uomini sono un po' dei burattini, in mano dei principi di questo mondo. Vi ricordate cosa dice Efesini capitolo 6 versetto 10, dove parla di come pregare? Lo leggiamo? Efesini 6 capitolo 10 no capitolo 6 Efesini 6 versetto 10 dice, dopo aver spiegato tante magnifiche cose, la Chiesa, il fatto che noi possiamo in Signore Gesù fare infinitamente al di là di quello che pensiamo e domandiamo, cioè come prospettive del rapporto della famiglia, della relazione fra l'uomo, la donna, il Cristo, il cielo e il Padre, tutte queste cose qua, dice del rimanente, perché siamo sulla terra, quindi deve dirci qualcos'altro. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo. E lo dice a gente che abitava a Efeso, ma potrebbe dire le stesse cose anche la gente che sta a Modena e dintorni. Uguale. Poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, perché governano loro. Allora, a questo punto sembrerebbe, mi fermo qua, che il piano di Dio, che era quello là, quello cioè di avere stabilito che l'uomo era il governatore della creazione, sia andato fallito. Ma come ho già accennato, i piani di Dio sono eterni. Quindi cosa ha fatto il Signore? Ha istituito, strutturato un modo per recuperare quella situazione là. Trascuro adesso tutti i passaggi intermedi, il popolo guida che doveva condurre altri popoli, eccetera, eccetera, e che poi comunque sarà ancora vero, il popolo guida ci sarà ancora. Poi a un certo punto ha fatto l'operazione fondamentale, che è stata quella che abbiamo accennato e esaminato un pochino prima, cioè è venuto egli in persona, si è costituito uomo con i limiti dell'uomo e con la ricchezza dello Spirito Santo in quanto proveniente dal cielo, e ci ha passato questa nuova, come devo dire, configurazione della nostra persona, tale quale. Ce l'ha passata tale quale. Ogni uomo, ogni donna credente ha un corpo e quindi è sottoposto ai principati, alle potestà, ai dominatori di questo mondo di tenebre, ma anche lo spirito, come aveva Gesù, e Gesù ci ha insegnato come camminare per lo spirito. Infatti Galati ce lo dice anche: camminate per lo spirito e non adempirete le opere della carne. Tale quale. Allora hanno confermato ancora a noi uomini l'acquisire e recuperare il dominio sulla creazione che egli aveva fatto. Ha dovuto generare un popolo nuovo nascente da un'operazione particolare, che è quella del suo avvento, della sua morte e della sua resurrezione. Non si chiama Gesù, non mi ricordo mai se lo chiama secondo Adamo o secondo uomo, insomma, parli di un secondo uomo. Ecco, perché il primo uomo è quello che ha fallito. Allora ha generato un secondo uomo nuovo, che è il Signore Gesù, e con una sua generazione, un suo popolo, che non è più fisicamente organizzato in un regno. Normalmente per noi regno vuol dire un territorio fisico, con montagne, il mare, il bosco, non lo so, con dentro delle città e dentro della gente e dei confini, e uno che lo regge, un governo che lo regge. Il regno di Dio sulla terra non è così, è su tutta la terra, non c'è un confine disegnato, i come si chiamano, i sudditi di questo regno sono in Italia, in Germania, in Polonia, in Sudafrica, da tutte le parti, e sono di tutte le razze, di tutte le origini nazionali, con costumi diversi. Quindi non c'è quest'unità fisica che normalmente c'è in un regno come storicamente lo intendiamo. È un regno diverso, ma il concetto è uguale. C'è un capo e ci sono delle persone che fanno riferimento a questo capo e lo rispettano come capo. Questa è la nostra chiamata. Allora, se questo capo è venuto sulla terra, ci ha dato il modello di come portare avanti il messaggio, noi che siamo sudditi di questo re, che modello dovremmo portare avanti? Con la particolare cosa che è molto interessante, che se portiamo avanti il modello, questo è sparso in tutto il mondo. Non c'è un angolo del mondo dove non ci siano credenti, ce n'è di più, ce n'è di meno, non sappiamo il numero, ma il Signore rispetta le cose, ha detto che finché non verrà il momento in cui il mondo andrà avanti in queste situazioni, e poi cambierà. Ma l'altro giorno, domenica, è stato giovedì, che Sauro ci ha letto brevemente un articolo della rivista di Porte Aperte, che è lì, in cui ci ha raccontato che ci sono delle situazioni in cui questi jihadisti, come si chiamano, ce ne sono di quelli che si stanno convertendo. Ma questo è una cosa che lascia di stucco in qualche modo, no? Sembra la peggior razza del mondo, ma il Signore non ha fatto queste differenze. Guarda il cuore. Allora, noi abbiamo un compito, che è quello di portare avanti il piano che il Signore ha stabilito, cioè quello di ristabilire il suo regno sulla terra. E vorrei che guardaste l'ultima frase che io ho scritto. Quella non è una citazione biblica, è una frase che ho letto, non mi ricordo in quale pagina, ma di Impegno per l'Altissimo, scritto da Chambers, perché mi è sembrata una frase che sintetizzi molto bene la situazione. Dice: lo scopo della fede non è che noi lavoriamo per Dio, che di solito è proprio quello che noi intendiamo. Io sono un bravo credente con una fede, no, perché lavoro per Dio. Il Signore invece dice una cosa diversa, ma che Egli, cioè Dio, sia libero di fare il suo lavoro tramite noi. Ma è questo quello che ha fatto Gesù, è venuto a fare il lavoro del Padre sulla terra, obbedendo e facendo come lui diceva. E se noi siamo chiamati ad essere repliche del Cristo, se siamo delle persone che hanno preso il passaggio, cioè che siamo risuscitati in Cristo, abbiamo bisogno di capire che siamo chiamati a fare l'opera di Dio qui sulla terra. Uno a Vignola, uno a Spilamberto, uno in Nicaragua, uno con una famiglia, uno dissestato, uno su una nave, non ha importanza, lì fai l'opera di Dio. E allora qui ritorniamo al punto del TT, dove ho scritto: ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Noi ci troviamo in questa situazione, chiamati ad essere cooperatori della restaurazione del regno del Signore. Siamo chiamati. E questo, siccome il nostro è un regno, come dicevo, non tanto fisico, sebbene sparso in tutto il mondo, ma che è soprattutto di partenza un regno nel nostro cuore, chiaramente bisogna che noi affrontiamo le situazioni come le affrontava il Signore Gesù. Il Signore Gesù ha affrontato, ripeto, sì o no, delle situazioni antipatiche, dolorose. Parlo prima della croce, nel tempo in cui girava, è stato insultato, è stato deriso. Allora, noi non dobbiamo meravigliarsi se in talune circostanze ci capiti qualcosa che assomigli a questo. Abbiamo bisogno di affrontarle. I nostri nemici dove sono? Dove sono i nostri nemici? Sono fuori? Parlava prima di questi accoltellatori, ma questi accoltellatori sono degli esseri umani in cui il maligno è riuscito a entrare, a fare un'opera tale per cui accoltellano. Il fatto sta così: quindi il nemico è il maligno, è il maligno. E tutte le volte che noi nel nostro cuore sentiamo qualche attacco, abbiamo il bisogno profondo di chiamare il Signore, lo Spirito Santo. Ma abbiamo letto che lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. Signore, io sono tentato, mi voglia di strozzare quello lì o di fare quell'altra cosa. E questo è normale, nel senso che è un afflato dello spirito, del maligno. Ma il Signore ci ha anche detto: ti do lo spirito, chiama, prega. Quante volte ho già citato, abbiamo letto la parola che dice: cercatemi mentre mi si può trovare, invocatemi mentre sono vicino. Ma quando io sono attaccato dal maligno, non è il momento in cui il Signore è vicino, perché è pronto, ha permesso lui il maligno di attaccarmi. Perché? Perché sapeva che su quel punto lì ho bisogno di pagargli qualcosa della mia resurrezione, ed è un momento adatto, perché ci sono delle circostanze ineffabili che lui vede, io no, però mi devo fidare. Allora mi chiama. Noi siamo veramente di fronte in continuazione a questa cosa. Leggo l'ultimo T, 1 Corinzi 6,19, dove dice che il vostro corpo, questo, è il tempio dello Spirito Santo. Cosa ha fatto Gesù quando è andato là nel tempio e ha visto? Che cosa ha visto? I commercianti che vendevano, che complicavano, eccetera. Oh, bravo, quanto costa? Cosa ha fatto? Ha preso le tavole, le ha sbattute via. E c'è stato anche qualcuno che magari ha pensato si fosse arrabbiato. No, era indignato. Indignato era. Allora, noi abbiamo o no nel nostro cuore, passiamo da un tempio fisico a noi che siamo il tempio dello Spirito Santo, abbiamo o no delle tavole dove sopra ci sono tutte queste cose assimilabili, in termini non fisici, a quello che il Signore ha sbattuto via? Era indignato, ha rovesciato tutto. Allora, se noi siamo il tempio dello Spirito Santo, ci troviamo nella responsabilità di sbattere fuori tutto quello che indigna il Signore. E non c'è bisogno che ci spieghiamo su che cosa indigna, chissà quante sono le cose, e tutto ciò che non viene da Lui, e ce n'è. Allora, il Signore potrebbe indignarsi all'infinito, ma è pietoso, è benigno, è caritatevole, è misericordioso. Non dico che ci tolleri, dico soltanto che aspetta che venga il tempo giusto. Quando c'è il momento giusto, succede una determinata cosa, ce la mette di fronte, perché qui in quel momento era, nella sua visione celeste, il momento per intervenire, per demolirla, per buttarla fuori dal nostro tempio. E quindi siamo attenti quando nella nostra vita impediamo in realtà al Signore questa opera. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano il bene di quelli che amano Dio. Ci ritorno sopra, perché molto spesso noi non facciamo tanta fatica a accettare questo. Perché? Perché vuol dire butta fuori dal tempio del nostro cuore, in linea di massima è così. Allora, però proviamoci. Sono partito dicendo il passaggio, no? Parlando del passaggio. E il passaggio è dalla schiavitù alla liberazione. Ma la liberazione per perseguire un obiettivo, che è quello del mandato che Gesù aveva, che ha rappresentato come fondatore, come capo dell'esercito, come duce dell'esercito dei credenti, come dice nella lettera agli ebrei, ma ci chiama a andargli dietro però. Noi abbiamo l'incarico di portare avanti qui, finché siamo qui, la fondazione del regno di Dio, dove non fondiamo niente di fisico, ma portiamo avanti però quel messaggio che Egli ha portato e che ha generato il regno di Dio in n, per dire tanti, in tanti cuori. Quindi la parola concluso, che lo scopo della fede non è che noi lavoriamo per Dio, perché a questo punto ci sentiamo bravi, lavoro per Dio, no, dice, ma che Dio Egli sia libero di fare il suo lavoro tramite noi. E il suo lavoro è quello di cui abbiamo parlato, di portare avanti il suo regno, di predicare il suo regno. inclusa, lo sottolineo perché delle volte ci sfugge, e invece non deve, la potenza, l'abbiamo letto anche prima in Colossesi, la potenza. Ma come mai prima di andarsene, lo riprendo una cosa che ho detto un po' di minuti fa, il Signore si è preoccupato di dire le cose che troviamo alla fine dei Vangeli. Vi lascio, però io ci sono, sarò sempre con voi, voi predicate, parlate, guarite la gente, i serpenti se vi mordono non succederà niente, e Paolo quando ritorna sopra, un po' più avanti, lettera ai Corinzi, ci sono i doni del Signore, e Paolo dice anche, non nella lettera ai Corinzi, ma nell'altra, in Efesini, dice che c'è la sua potenza, che con la sua potenza in noi può fare infinitamente, al di là di quello che pensiamo o chiediamo. Quindi il non chiedere, in certo senso, è già miserevole. Insomma, se conosco la disponibilità e la potenza di mio padre e sono chiamato a portare avanti un incarico che è quello che sto dicendo, è anche da presuntuoso non chiedergliela. Invece noi tendiamo a dire no, non possiamo credere queste cose al padre, perché ma stupidaggine, guardiamoci bene, non dobbiamo essere ignobili, neanche fare le cose esagerate fuori di luogo, però avvicinare il Signore per dire ho capito questo messaggio, padre, questo messaggio della parola, l'ho capito e mi ci avvicino, lo accolgo, lo accetto, mi presento, sono qua. Adesso dimmi tu da che parte vuoi cominciare a smontare la robaccia che c'è dentro il mio tempio. E il Signore lo farà, ma non ha fatto così con Mosè. Mosè non era mica prontissimo a suo tempo andare, però l'ha triturato 40 anni nel deserto, e poi dopo anche successivamente dice io non so parlare, manda lui, così via. E Giona, anche lui dice, no, non ci vado perché quelli sono antipatici, sono i niviti che hanno distrutto la mia casa, la mia famiglia, no, tu ci vai. E cosa ha fatto? Qual è stato il risultato di Giona? Che andava a predicare ai niviti, fra 40 giorni Ninive sarà distrutta. I niviti si sono pentiti e non ha distrutto, il Signore non l'ha distrutta. L'ha poi distrutta dopo per altre ragioni, però in quel momento non l'ha distrutta. Ed è tutta così la cosa. Allora, io dico, fratelli, proviamo, e sorelle, a prendere a cuore il messaggio di portatori della vita di Cristo. Non dico della parola, che è comunque la sua vita, ma proviamo a trasformare nel fatto che sia una vita nostra, che comprendiamo bene che la prendiamo dal cielo. E se in questa strada camminiamo, in questa strada il Signore farà udire la sua voce, perché ci siano... Quanti sono i credenti che il Signore si aspetta oggi, in questo momento del mondo? 7 miliardi. Perché se viviamo vuol dire che siamo già tutti riscattati, altrimenti non ci avrebbe messo al mondo. 7 miliardi, quanti ne vanno persi? E quanti vanno persi, scusate, eventualmente perché noi non abbiamo parlato di Lui? Ezechiele, quando lo dice chiaramente. Ecco, allora che il Signore ci benedica nell'accogliere il suo invito ad essere dei combattenti, il combattimento nostro, e dice a un certo punto Timoteo che noi siamo soldati del Signore. Amen.
Amen. Il fronte di questa economia mi veniva in mente in relazione a quello che ci diceva il fratello, che un racconto che mi ha molto umiliato relativo a un villaggio cinese, penso che fosse sempre su porte aperte, c'era questo villaggio cinese e c'era una persona che quasi nessuno conosceva, però lo conoscevano per la sua mitezza e per la sua dolcezza, no? Quest'uomo, e quest'uomo che faceva tutte le sere, si era costruito un bastone, si metteva fuori del villaggio e iniziava a pregare per ogni casa, lui conosceva le famiglie che abitava lì, abitava là, no? E durante tutto il tempo della sua vita lui passava da una famiglia all'altra e pregava e intercedeva, no? E per tutto il tempo della sua vita questo villaggio ha goduto delle benedizioni di questa preghiera. Quest'uomo era un vero intercessore. intercedeva presso Dio in favore di ogni singola famiglia. Questo la dice lunga sull'importanza che ci siano degli intercessori, degli uomini veramente che sono costantemente in contatto col cielo di Dio, che pur essendo sulla terra hanno una scala che li pone sempre in contatto col Signore. E quando questo uomo è morto, su quel villaggio si sono abbattute diverse miserie, perché mancava, non c'era più quell'intercessore, non c'era più quella preghiera. Però questo si lunga sul fatto che veramente il nostro combattimento è spirituale. Sarebbe un dramma sentire parlare dei professionisti dell'Evangelo, per me è drammatico. Quando sento parlare di consulenti, professionisti, direttori, responsabili. Il Signore cerca dei servi, che servano in preghiera, che servano mentre fanno qui le pulizie della sala, che come Gesù siano servi dell'Eterno, perché attraverso di loro il servizio celeste si è presente sulla terra. Perché Gesù, con la sua presenza, che parlasse che non parlasse, diffondeva veramente una potenza e una grazia unici. Quest'uomo era semplice, nessuno probabilmente valutava molto il suo operato, ma aveva il cuore che era un cuore rotto, un cuore spezzato, un cuore che intercedeva, un cuore che non accusava, ma un cuore che provava veramente compassione e misericordia, e per questo aveva un'influenza presso Dio. Riusciva a muovere il Signore perché le benedizioni si spandessero sulla terra. Perché non dimentichiamo mai un fatto, che se il cielo non ci sorride, noi siamo feriti. Allora occorre che noi possiamo entrare veramente nel Tempio Santo di Dio e tornare sulla terra pieni d'oro, per travasarlo e per spandere ricchezza, benessere e prosperità. Signore, ti ringraziamo, Padre nostro, per queste parole che tu ci hai mandato questa mattina. O vogliamo veramente cogliere questa meravigliosa opportunità per cui tutti noi siamo stati creati, essere, come abbiamo letto, il tempio del tuo spirito. Oh Signore, non c'è niente di più glorioso, essere non dei servi che in modo coatto, temperando uno sterile dovere, fanno qualcosa, ma essere, Signore, ripieni del tuo spirito, per essere quello che tu vuoi che noi siamo e per operare le tue opere per la tua sola gloria. Ti ringraziamo, Signore, sappiamo che tu sei per noi, non contro di noi, che tu ci hai creati non per farci marcare il cartellino dell'impegno, ma ci hai creati, Signore, per avere un rapporto d'amore, di gioia, di allegrezza, e vogliamo veramente stare davanti a te per amarti e per goderti, per camminare per lo spirito, perché l'opera tua